No, niente, non si collegano le due cose. Questa volta non so che cazzo fare.
Allora, ripartiamo dalla messa.
Non si collegano le due
Noi stiamo andando in diretta.
cose. Sì, ma non riesce a farmi sentire le cose. Non riesce a farmi sentire questo.
È quello.
Riprovo un attimo da
Sì.
capo.
Prova a spegnere il Mediterraneo dalla messa in
No,
diretta.
non posso
Ci fa un
farlo, non posso
cazzo.
farlo, non c'entra niente. Sì, ho capito, Rossella, non mi rompere i coglioni.
Proprio oggi, ma.
Cazzo. Allora, vediamo un attimo di ricominciare da capo. Allora, proviamo un'altra volta, vai, proviamo un'altra volta, vediamo di qua. Allora, vediamo un'altra volta, scusate, ma stamattina non ho capito che cazzo c'è, ma è questa cosa qua.
Tirati fuori a vella, ci ho fatto il lavaggio dei cervelli, dice l'ex seguace Paola Fella. La Madonna appare sulla collina, lacrime di sangue sulla Madonnina, piange, piange sempre perché il mondo è brutto. Io l'ho fatto bello e noi l'abbiamo distrutto, e con il peccato mortale, anche nella chiesa si è infilato il male. Ma ora c'è Gisella in tutte le TV che dice di parlare anche con Gesù. È tutto falso quello che è accaduto a Trevignano. Lo dicono l'Incuria, lo dice il Vaticano. Lo dice anche Caprese, il fervente giornalista. Di testimonianze e tesi ne ha una bella lista. Lo dice Bruno Vespa, lo dicono alle Iene, Gisella è furba, lesta e forse gli conviene. Oh 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 Gisella, dici che non è una balla. Oh 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 oh, che tu vedi la Madonna. Oh 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 oh, fortuna c'era bella. Oh 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 oh, dicono che sia una balla, balla, balla. Gisella, Maria Giuseppa Scarpulla, balla balla Gisella, dai non è vera nulla, balla balla Gisella, se non è una vera balla, balla balla Gisella, che non te ne andrai in cella, se non è una balla, non te ne andrai in cella, se non è una balla, non te ne andrai in cella, se non è una balla. Se non è una balla, non te ne andrai in cella, se non è una balla.
Ma questo è un genio, io vorrei sapere, buongiorno ascoltatori di Oltrelago, e scusateci se abbiamo avuto qualche piccolo intoppo mattutino, ma come al solito qui ogni tanto succedono un po' di cose tecniche che non funzionano, ma va bene lo stesso così.
Ma era il maleficio.
È il maleficio, è il maleficio, perché oggi abbiamo voluto cominciare la nostra trasmissione proprio su questo, sulla cosa che dovrebbe accadere oggi sulla collina più alta di Trevignano. Come di consuetudine noi aspettiamo ogni tre del mese la visione della Madonna da parte di Gisella Cardia, in arte Gisella Cardia, nel nome vero Maria Giuseppa Scarpulla, e oggi dovrebbe esserci il primo raduno dopo quello che è stata la scomunica sostanzialmente del vescovo Marco Salvi riguardante appunto queste visioni. Il vescovo ha detto che non è vero niente, però loro andranno avanti, almeno così sostengono di voler andare avanti come dei treni, perché loro non solo continuano a vedere queste apparizioni, ma diciamocelo francamente, hanno investito un po' troppi soldi per smettere tutto così semplicemente perché un vescovo, passando così per caso da Civita Castellana, ha detto che lì la Madonna non solo non appare, ma quello che sta facendo Gisella è praticamente tutta una truffa. Perché cominciano anche, come avete sentito dal nostro incipit, a nascere canzoncine divertenti. Ve ne faremo sentire presto un'altra che riguarda proprio questo avvenimento su Trevignano, e questo ci fa pensare veramente molte cose. Oggi andremo un po' oltre il discorso che riguarda solo gli avvenimenti, il vescovo eccetera, non entriamo proprio nel merito delle cose, andremo un po' oltre, perché chiuso il problema religioso, qui comunque resta un problema sociale, un problema anche amministrativo e politico che riguarda questa piccola cittadina e che riguarda anche il proseguimento di questa storia. Il Comitato per la Legalità, che abbiamo rappresentato, un comitato cittadino che in questi giorni sta lavorando proprio per indurre il comune e il parco a muoversi, a fare quello che in un anno e mezzo, anzi in sei anni, non hanno fatto, per riuscire a scalzare questa truffa collettiva, che tra l'altro porta grandissimo discredito anche all'immagine di questa cittadina, che peraltro vive di turismo. Insomma, io vorrei sentire un po' anche le voci di Franco e di Giorgio su questo evento, ovviamente vedendolo come un qualcosa che ormai riguarda il passato dal punto di vista delle apparizioni, ovviamente, ma che noi dobbiamo vedere in prospettiva, e in prospettiva rispetto a quello che farà non solo il comune, ma quello che sarà l'immagine di Trevignano nel mondo. Ma che immagine ci abbiamo in giro per il mondo, Franco?
Ma non ci abbiamo una brutta immagine, rischiamo però di che essa sia deturpata se continua questa telenovela, questa fiction che si protrae ormai da sei anni, che però adesso forse, se siamo fortunati, è arrivata alle battute finali, sicuramente l'immagine del paese ne risente.
Sì, cioè, certo.
Prima, scusa se parlo con estrema franchezza, prima si leva dalle scatole la veggente, senza cattiveria,
no, ma proprio, certo, ma ormai proprio, siamo arrivati a dei livelli
insomma, voglio dire, poi vabbè che siamo in Italia, quindi la commedia dell'arte ha noti antecedenti del tutto rispettabili, lei però un pochino ha esagerato, il si recita a soggetto, insomma, cioè diventata una barzelletta,
le più che altro è diventata esatto, della pizza, del coniglio, è diventata veramente una cosa.
Poi no, non solo è apparsa la Madonna, però lei stava cucinando e lavando i piatti, è arrivato pure Gesù
sì.
Se è capito, se gli dava una mano a asciugarli i piatti in questione. Ma no, cioè è qualcosa di ridicolo, il bello. Cioè, come si fa a credere a cose del genere che cozzano contro la logica? Ma teniamo presente che c'è stato un bel credulone che adesso è incavolato nero, che gli ha dato 120.000 euro per avere un miracolo. Cioè,
stiamo
alla slot machine del miracolo, inserire nell'apposita fessura esce fuori il miracolo.
Nella storia, d'altra parte, è stato un po' sempre così, però, quando si ha a che fare con queste. Voi per esempio nella vostra trasmissione è tutta un'altra storia, avete parlato a lungo, ora non voglio mischiare i santi con quelli che non lo sono, ma avete parlato a lungo della figura di Costantino, no? E della figura della mia omonima, sua madre Elena,
i veri fondatori della Chiesa Cattolica.
Sì. Laddove poi nel vostro approfondimento si parlava della ricerca spasmodica da parte di questi due personaggi, in particolare di Sant'Elena, delle reliquie, dei mausolei che sono stati poi a San Giovanni in Laterano costruiti, la Santa Croce in Gerusalemme, le basiliche, Costantino, che dopo Costantino Roma diventa praticamente la capitale del cristianesimo, dove cominciano a sorgere migliaia di chiese. E tutto questo basato su che cosa? Su che cosa? Ora ovviamente non vogliamo fare solo i miscredenti, abbiamo anche nel cuore tutti quelli che credono seriamente e li guardiamo con comprensione. Ma detto questo, possibile mai che si debba ancora nel 2024 credere in cose che veramente sono un po' ridicole, ma soprattutto quello che ci chiediamo noi? Possibile mai che un'amministrazione laica, comunale, così come l'amministrazione del parco di Bracciano e Martignano, abbiano consentito per 6 anni a questa signora di proliferare su quella collina senza mettere bocca, per paura che fosse vero qualcosa? Perché stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di questo, cioè di un'inerzia amministrativa che sostanzialmente c'è. Diciamo che adesso ci fermiamo qualche minuto perché probabilmente non si sente bene la nostra trasmissione. Purtroppo dobbiamo fermarci. Vediamo un po'. Eccoci di nuovo qua, vediamo se funziona adesso, perché ci stanno mandando messaggi contrastanti, qualcuno sente, qualcuno non sente. Ecco, perfetto, adesso funziona bene, funziona tutto bene. Scusate, ma stamattina abbiamo qualche piccolo intoppo. No, funziona tutto a posto.
Maleficio.
È il maleficio. E allora, proprio perché è un maleficio, noi facciamo ad ascoltare adesso un'altra canzoncina, caro Franco, prima di entrare nel merito di quella che è la nostra rassegna quotidiana di oggi. E quindi parleremo di Gaza, parleremo ovviamente di Salvini, della Santanchè, del premierato, di tutto quello che riguardano poi le notizie di oggi. Ma facciamo un piccolo stacco proprio a suggello di quella che è la giornata di oggi, e vi facciamo ascoltare un'altra piccola canzone che è stata scritta proprio su Giselle e sulla Madonna di Trevignano e su questo caso, e ve lo vogliamo far sentire perché secondo noi stiamo toccando il fondo del ridicolo e non sappiamo neanche chi dobbiamo ringraziare, anzi forse noi lo sappiamo che dobbiamo ringraziare per tutto questo, poi però qualcuno prima o poi ci dovrà dire se effettivamente queste persone hanno agito perché aspettavano di capire come funzionava la situazione, avevano dei buoni motivi per attendere che la situazione si calmierasse,
oppure se c'era qualcos'altro. Noi sospettiamo che ci fosse qualcos'altro, che c'è qualcos'altro, ma intanto, appunto, toccando il fondo del ridicolo, vi facciamo ascoltare quest'altra canzoncina di un genio che si chiama Cantautore Immaginato e che su Gisella veramente ci sta regalando qualche perla di musica. Sentite questa.
La che di Gisella hanno un colore alquanto strano, sembra un piccione, una colombella quando ti cagano nella mano. Le stimmate di Gisella sembran venute da un bambino, con quel colore che puoi notare quando gli cambi il pannolino. Forse una grande prestigiatrice le avrà fatte con colla e vernice, forse una grande esperta in cucina le avrà condite col fondo dell'olio oliva. Gisella, ti sei coperta le mani con i guanti. Gisella, perché non le fai vedere a tutti quanti quelle stimmate un po' così, così poco credibili? Ma tu dici te ne andate Gesù, e chi ci crede più? Nemmeno il vescovo, e chi ci crede più? Né Avella né Bruno Vespa, e chi ci crede più? Né Avella né Bruno Vespa, e chi ci crede più? Ora nemmeno Brosio, sì Brosio, oh oh, lo dice pure Brosio, lo dice pure Brosio, io non ci credo più.
Bellissima anche questa, ora... Per rendersi conto il livello veramente di ridicolo che abbiamo toccato con questa storia, noi vorremmo uscire da questo incubo, vorremmo veramente che la situazione cambiasse, ma ci troviamo purtroppo davanti a un momento di svolta. Oggi è il 3, qualcuno dice addirittura, ci arrivano messaggi contrastanti su questo, che Gisella oggi non si presenterà perché è malata. Se fosse così sarebbe veramente uno smacco clamoroso, ma non a tutte le persone che aspettano questo evento, ma sarebbe come dire che comunque lei ha paura di presentarsi davanti alle persone, ai suoi adepti. Non possiamo usarlo, possiamo dire seguaci, perché adepti dice che si può essere una parola non consona. Lei ha paura comunque di proseguire nella sua strada davanti a un plotone di esecuzione, perché è quello che si troverà poi oggi davanti, e vedremo che se ci saranno persone che andranno comunque a questo raduno, oppure se non ci sarà nessuno. Se non ci sarà nessuno vorrà dire che Gisella ha gettato la spugna, secondo me no, sta solo riorganizzando le sue truppe per proseguire un attacco che in questo momento non è in grado forse di sostenere. Insomma, siamo qui in attesa che la cronaca parli per noi. Intanto però andiamo a vedere quelle che sono le notizie di giornata, perché dopo questa apertura della questione Gisella andiamo a vedere quelle che sono state un po' che è un po' la cronaca di oggi, che ancora una volta ci parla di qualcosa che riguarda Gaza. Ieri c'è stato un raid israeliano che ha fatto una strage di volontari, hanno abbattuto 3 furgoni di persone che stavano portando aiuti a Gaza e li hanno abbattuti con 3 missili distinti. E Israele sostiene che questo è stato un errore, che in guerra può succedere.
Sì, certo.
Però il problema è la dinamica di come è avvenuto tutto questo. Prima è stato colpito un furgone, le persone sono passate su un secondo, quelli diciamo i superstiti sono passati su un secondo furgone ed è stato abbattuto anche quello, sono passati sul terzo ed il terzo è stato abbattuto. Non c'è verso che sia stato un errore, è stata una manovra assolutamente concordata.
Ci terrei a sottolineare che i furgoni hanno delle insegne enormi sul
sì,
tetto, cioè,
ma sicuramente.
E che gli itinerari da fare in questi casi sono concordati con l'esercito.
Quindi. Allora, la cosa che io voglio capire, secondo voi, e soprattutto la domanda la pongo a Franco, Netanyahu dove vuole arrivare, che cosa sta facendo, pur avendo la metà della sua popolazione che è contro di lui. Cioè, e Teheran che in questo momento sta minacciando ritorsioni addirittura spaventose, perché Teheran ha la bomba atomica, quindi di che cosa stiamo parlando,
allora,
Franco?
Dividiamo l'argomento. Allora, la risposta alla prima domanda è nella stessa domanda che mi hai posto: dove vuole arrivare Netanyahu? Come si dice, vuole arrivare oltre il possibile, vuole arrivare a innescare un conflitto di dimensioni epocali, perché è un assatanato, se mi consenti, un sionista estremista che crede, forse queste cose vanno un po' sottolineate, crede al grande Israele. Oh, il grande Israele è quello che ingloba pure la Giordania, che ingloba, certo. Cioè, questo è il succo del discorso, certo. Che molta gente lo ignora, no? Nel senso, pensa, due popoli, due stati,
certo.
E per volere due popoli, due stati, bisogna che qualcuno faccia l'altro stato e lo dia ai palestinesi,
cosa che
Israele, almeno la parte più... Cioè, c'è una parte di Israele, bisogna ammetterlo, che vorrebbe vivere in pace e insomma smettere, perché non è una bella vita quella degli attentati continui, di tutto quanto. Però, insomma, ci vorrebbe anche un po' di buona volontà da parte dello stesso governo israeliano, cosa che fino a oggi non c'è stata, perché dal 48 in poi, insomma, i palestinesi sono stati cacciati da casa loro, vengono discriminati all'interno di quelli che sono rimasti, vengono discriminati all'interno dello Stato ebraico, confinati in quella orrida striscia di terra di Gaza, 2 milioni di persone in condizioni...
6.000 abitanti al chilometro quadrato.
Cioè, qualcosa di allucinante. Diciamo francamente...
È una tonnara.
Israele non si è comportato bene.
No.
E allora il discorso è questo: o si fa marcia indietro, ma mi sembra che, capirai, quella è stata proprio l'esca che aspettava Netanyahu. Ricordiamoci, sì, che Netanyahu è uno che ha finanziato Hamas, non,
sì,
perché? Perché gli serviva, non come gli americani hanno finanziato l'ISIS, perché gli serviva, le famose primavere arabe, il famoso integralismo eccetera, che poi giustifica, ecco, come la caccia a Bin Laden ha giustificato l'invasione dell'Afghanistan, insomma, dico,
sì, certo.
è tutto così, è tutto un meccanismo che si ripropone. Allora, qual è il discorso di Netanyahu? Netanyahu sa che rimane esclusivamente che poi c'è un, scusa se divago un attimo, ieri sera io ho sentito il famoso talk show della Bianca Berlinguer, dove era stato invitato Donzelli. E Donzelli sosteneva una cosa che forse non è tanto peregrina. Sosteneva, dice: guardate, io sono stato in Israele, non è vero che la gente non è con Netanyahu. La questione è questa, è che vuole che gli ostaggi vengano liberati, che si segua un'altra politica, perché questa sembra autolesionista, sembra così via, tutto quanto, ma in realtà sulla guerra ad Hamas in Israele sono tutti d'accordo, almeno così ha detto.
E questo mi sembra giustificabile, voglio dire.
Sì, appunto.
Beh, vabbè, però Giorgio, cioè, tutto è giustificabile, però allora è giustificabile la guerra di Hamas contro Israele, è giustificabile la ritorsione di Israele contro Hamas, cioè, ma qui andiamo verso la terza guerra mondiale,
esatto.
Non vorrei insistere
neanche io, cioè,
l'ho detto ieri questo, no?
Sì, ma siamo tutti d'accordo, però voglio dire, chi ferma questa macchina che, tra parentesi, sembra che ci siano grossi interessi per non fermarla? Cioè, Netanyahu non la vuole fermare. Il suo potere è, come si dice, è fondato sull'ostilità della guerra, è fondato,
certo,
è fondato sul bellicismo. Non, fino a che ci sarà una situazione del genere, lui rimarrà al potere. E questo spiega, tra parentesi, anche, come dicevi tu poc'anzi, la... come si dice, l'abbattimento, chiamiamolo abbattimento, ma insomma la distruzione dei camion, dei furgoni che portavano aiuto e cose. Si vuole praticamente, detto in altri termini, non è un caso, cioè non puoi con un missile colpire il primo, poi ricolpire il secondo, poi il terzo, eccetera. Significa, e come dici tu, furgoni che hanno delle insegne
enorme sul tetto della macchina, in modo che dall'alto vedi che sono
umanitari, che sono soccorsi umanitari, eccetera,
che hanno un percorso concordato con l'esercito. Attenzione, quindi.
Quindi che cosa significa? Significa il messaggio: voi non dovete nemmeno avere i soccorsi umanitari, voi dovete, scusa posso dire,
essere annientati,
crepare come topi.
Ma quando Netanyahu andò al governo l'ultima volta, quando ha vinto le ultime elezioni, ha messo in chiaro come sarebbe stata la situazione nei mesi e negli anni successivi, perché nel momento in cui lui si è affidato a certi partiti che stanno molto più a destra di lui, chiaramente questo ha significato creare nuovi insediamenti dei coloni che vengono dalla Russia, dalla Polonia, da tutto l'est d'Europa, dentro la Cisgiordania. Quindi la farsa di quando si dice due popoli e due stati, in realtà la vogliamo solamente noi all'estero, perché lì non la vuole nessuno, è una presa ulteriore per i fondelli. Quando qualcuno in Israele dice due popoli e due stati, dice il falso, perché la Cisgiordania, che già era un pezzetto di un pezzetto di un pezzetto rimasto del territorio palestinese, dove non c'erano gli israeliani, è diventata ulteriormente una groviera, perché all'interno della Cisgiordania è pieno di insediamenti dei coloni. Quindi
Giorgio, però ora, al di là della situazione appunto che tu hai brillantemente fotografato, quello che io temo adesso è quello che per esempio c'è un titolo oggi sulla stampa che dice la rabbia dei Pasdaran, l'Ayatollah Khamenei giura vendetta dopo l'attacco israeliano all'ambasciata di Damasco, lo Stato ebraico, colpiremo i nemici ovunque.
Sì, però
prego. Voglio dire, è l'aspetto della l'aspetto è Netanyahu solo al comando, probabilmente impazzito intorno ai suoi generali che gli dicono di andare avanti, e tutto il resto del mondo che tra l'altro con Teheran che medita vendetta, ma vendetta terrificante, e tutto il resto del mondo, cioè la domanda iniziale resta questa: dove, a che punto può arrivare Netanyahu e chi lo può fermare?
Ah, non lo so, questo non lo so, perché gli Stati Uniti io non credo che lo fermeranno, se non nei confronti dell'Iran. Nei confronti della Palestina non l'hanno mai fatto, quindi forse lo fermeranno per quanto riguarda l'Iran, per evitare di allargare un conflitto che coinvolgerebbe anche loro, perché non ci dimentichiamo che l'Iraq e i territori intorno all'Iran sono pieni di basi americane che vengono per adesso bersagliate da razzetti tipo, che ne so, tipo i fuochi d'artificio. Ieri ne è caduto uno al confine fra Iraq e Giordania, cioè nella parte sud-occidentale del territorio iracheno. È stato abbattuto dalla contraerea americana e fino a che è così. Ma se entra l'Iran direttamente, sono veramente cavoli amari. Allora io credo che l'Iran, che non ha la convenienza a creare una guerra perché significherebbe la sua distruzione in buona parte, interverrà in maniera diversa, cioè non reagirà adesso all'aggressione israeliana che c'è stata, sottolineo, in uno stato sovrano contro un'ambasciata che è addirittura ancora più sovrana dentro uno stato sovrano, perché le ambasciate, da che mondo è mondo, sono extraterritoriali, hanno uno status che consente loro di essere
suolo
sacro, praticamente del paese, di origine, così come la chiesa di Santa Maria in Trastevere,
comunque
dimmi tu, Franco,
per cui loro non entreranno in guerra e faranno la loro ritorsione, sarà in altre forme, mandando avanti altra gente. Come è successo con Hamas?
Allora, diciamo l'ipotesi di un coinvolgimento in prima persona dell'Iran, secondo me è molto relativo, nel senso che insomma non hanno alcuna intenzione di ingaggiare una guerra con l'Occidente, certo, e con gli Stati, certo, Uniti in particolare. Quindi loro dovranno, la ritorsione riguarderà lo Stato di Israele. Oh, però lo Stato di Israele è lontano, cioè non è semplice. Oh, allora possono loro, che so, attivare il Hezbollah nel Libano, però insomma tutto sommato no, è una situazione che non intendono mettere a repentaglio e non intendono mettere in crisi. La cosa più probabile è che fanno fare qualche attentato a qualche ambasciata,
esatto,
a qualche ambasciata in giro per il mondo,
come è successo in passato.
Come è successo in passato.
Quindi tutti hanno paura di allargare questo conflitto, che secondo me Netanyahu questo lo sa e prosegue.
Esatto.
Quindi questa è la strategia poi fondamentale, cioè, ci siamo arrivati poi con il ragionamento.
Oh, non dimentichiamo gli attacchi che Israele sta facendo in Libano.
Sì, sì, no,
ci sono anche questi,
certo,
vogliono, solo
vogliono,
Damasco.
Sì, certamente, però considerate anche una cosa, questo discorso che noi abbiamo fatto, gli faranno un attentatuccio da qualche parte, che, lo dico così come se fossero sciocchezze,
scherzo,
ma
certo,
non,
certo,
ovviamente non stiamo scherzando,
certo,
neanche un po'. E quindi Netanyahu si convince sempre di più ad andare avanti, si convince sempre di più a, come dire, alzare l'asticella. Perché alla fine quello che lui vuole è quello che dicevamo prima, distruggere completamente i palestinesi per avere la vittoria, per dire ho vinto io.
Ma rispetto,
esatto, ma rispetto a quello che è la sua visione di un territorio che si ferma ovviamente alla conquista della striscia di Gaza, appunto, né più né meno, cioè a comunque alla enucleazione di tutto quello che c'è lì dentro. Tutto quello che lo circonda sembra non avere nessun tipo di, come dire,
certo,
nessun tipo di
influenza.
Sì, sì. Ma guarda che la
Cisgiordania, posso dire che è un pazzo totale al comando,
ma lo sappiamo,
ecco.
Ma la Cisgiordania, allora, è già bella che conquistata, perché nel momento in cui le persone che stanno lì, che vivono lì, vengono assalite quotidianamente senza che il famoso esercito, la polizia israeliana intervengano a prendere i colpevoli, e ci sono nuovi insediamenti, per cui tu c'hai una casa, c'hai l'oliveto, c'hai la terra da coltivare,
certo,
arriva un bulldozer e ti butta giù tutto. Quindi l'unica possibilità che hanno le persone che stanno lì è di andarsene o di morire là dentro,
certo.
Quindi
allora,
per questo dico che poi il grande disegno è quello di conquistare tutto quello che era la Palestina, farlo diventare Israele e possibilmente piano piano con gli anni allargarsi anche,
certo,
alla Giordania,
certo,
e allargarsi, certo, al Libano.
Allora io poi voglio dire una cosa però, perché è importante che si sappia in questo momento, non è che noi facciamo il tifo per l'una o per l'altra fazione, perché
io
poi
sì.
Sì,
certo,
ma non è una, sì, ma non vogliamo fare il tifo da stadio, lo guardiamo dal punto di vista umanitario, non dal punto di vista di io sto con quello come se fossimo, come dire, stessimo facendo il tifo per una partita di calcio. A me preoccupa il contesto internazionale, devo dire, un contesto internazionale che è arrivo a quella che è la politica nostra nazionale, che vede i nostri attuali governanti, soprattutto i nostri italiani, per fortuna marginali in tutta questa scacchiera che si sta muovendo in giro per il mondo, dico marginali con qualche sollievo ovviamente, li vedo però totalmente inadeguati, perché che cosa sta succedendo? Allora, abbiamo in questi due giorni, però se oggi e domani, alla Camera verranno votate due distinte mozioni di sfiducia, una che riguarda Daniela Santanchè, ministra del turismo, che sappiamo essere al centro, nel mirino, per una compravendita di una villa a Forte dei Marmi, ma non solo per questa, qui si parla ovviamente anche di truffa ai danni dello Stato per aver utilizzato la cassa Covid e aver fatto lavorare comunque le persone all'interno della sua azienda Visibilia. Insomma, è stata chiesta a gran voce la mozione di sfiducia e quindi la richiesta di dimissioni per Daniela Santanchè. Poi contemporaneamente c'è anche quella che riguarda il ministro dei trasporti Matteo Salvini e vice premier, in questo caso per i suoi diciamo addentellati con la Russia, il fatto di aver continuato comunque diciamo, anche se non in maniera chiarissima, ma con una mozione di intenti molto, molto chiara, a sostenere Putin e la sua vicinanza appunto allo zar russo. Ieri però c'è stato un marcia indietro nei confronti fatto da un comunicato della Lega nei confronti di Putin. L'accordo con Russia Unita non vale più, un accordo che era stato fatto tempo addietro dallo stesso Salvini, ma l'opposizione attacca, c'è una clausola di rinnovo automatico. Comunque, proprio alla vigilia della mozione di sfiducia che lo dovrebbe vedere sul banco degli imputati, la Lega ha fatto marcia indietro, però Salvini è sempre più fragile. Ora, tutto questo noi sappiamo perfettamente come andrà a finire che sia la Santanchè che Salvini ovviamente usciranno indenni da questi due passaggi parlamentari. Quello che si potrà contare saranno i voti, ma sappiamo per esempio che Renzi non voterà per nessuno dei due, figura. Guarda caso.
Non solo Renzi.
No, anche Calenda, no? Calenda no.
No, Calenda è... Cioè, però l'opposizione si è abbastanza spaccata su questa faccenda.
Sì.
Ma quale, Salvini o Santanchè? No, perché Renzi, sono distinte le due cose.
Renzi si sfila. Come si chiama? Alleanza Verdi e Sinistra, tentenna, ti leggo quello che dicono gli altri. E in Azione, che sarebbe Calenda, ci stanno delle posizioni diverse, dei distinguo.
Sì,
cioè,
un conto è la Santanchè e un conto è Salvini.
Esatto, cioè qui voglio dire che insomma non è che poi c'è sto fronte compatto, cioè la Santanchè, da quello, dalle dichiarazioni che ha fatto, ovviamente gongola, perché dice se ne frega, male non facere, paura non avere, figuriamoci,
certo,
insomma, stiamo...
Sì, però stiamo, allora questa è l'ennesima farsa, oggi è veramente la trasmissione delle farse. Oggi è una farsa perché è una farsa perché chiaramente questa mozione non passa, il segnale che si vuole dare alla maggioranza da parte dell'opposizione è purtroppo sfilacciato, e questi due personaggi ne usciranno più forti che prima, con la Santanchè che ovviamente rimarrà in cella, così come Salvini, almeno fino a dopo le elezioni europee.
Beh, però aspetta, su, dividiamo, cioè, anch'io faccio dei distinguo, cioè, moralmente, cioè, una cosa è una sfiducia di carattere politico, è una cosa, è una sfiducia di carattere, oserei dire, come si può dire, per chiamiamoli reati, perché reati o amministrativi o come ti pare, insomma stiamo parlando di truffa, stiamo parlando di un, come si dice,
comunque un ministro che truffa lo Stato c'è solo in Italia, penso,
un plusvalore, un paese... No, ma una compravendita con un plusvalore decisamente sospetto, insomma, stiamo parlando
24 ore,
cioè stiamo parlando insomma di qualcosa di diverso. Il discorso di Salvini lo puoi trovare discutibile, tu lo puoi condannare, ma insomma non è che stiamo allo stesso livello, stiamo parlando di politica.
Certamente non stanno allo stesso livello, e però la Santanchè c'ha dietro Ignazio La Russa, e quindi anche lì non stiamo parlando dello stesso livello, ma forse stiamo parlando di due livelli similari.
Secondo me è sbagliato.
Diceva che quello di Salvini è meno grave perché è una scelta politica della quale si assume le responsabilità, mentre lì c'è nei confronti dello Stato.
Io ti dico che siccome c'è dietro Ignazio La Russa, probabilmente sono tutte e due sullo stesso piano.
Non lo vedo, scusa Elena, cioè io vedo che Ignazio La Russa ha questa colpevole amicizia la Santanchè è una creatura di Ignazio La Russa,
pure la socia d'affari in questo caso,
no, ma insomma, proprio la come si dice a Roma, l'ha riperticata lui la prima volta per farla diventare deputato, no? Oh, la signora Carnero. Stavo dicendo colpevole amicizia, scivolata di dubbio gusto, perché
della giornata di Pasquetta,
della giornata di Pasquetta, sì, che l'ha andata a passare al Twinga, appunto, insieme alla Sant'Anchè, o roba
ma lì
del
forse
genere.
È un'ostentazione della serie, sì, non vabbè, ci ferma ma, nessuno,
no,
il classico me ne frego,
no, non è quello. È il Marchese del Grillo.
Oh, esatto. Io
lo faccio, chi se ne frega, questa è chiacchierata. E io vado. Questo è sbagliato. È sbagliato. Che poi da un politico che tutto sommato non è uno sprovveduto, se non altro per antichi lombi familiari. Sì. Eccetera, cioè, non me lo sarei aspettato. Evidentemente Ignazio è arrivato al capolinea, ha ottenuto della vita quello che voleva ottenere, se ne frega altamente del giudizio della gente. È un modo anche di dare una specie di solidarietà alla propria pupilla, cosa che io trovo estremamente disdicevole. Però, cioè, l'analogia tra Salvini, cioè non riesco veramente a vedere le analogie del quadro, sono due quadri, secondo me sono due scene completamente diverse, due scenari completamente diversi, insomma, cioè tu puoi giudicare Salvini come ti pare, però voglio dire, insomma, fino a sto momento, ecco, se mi dici l'hanno giudicato per per il parasuocero Verdini, esatto, per il cognato, il paracognato del fratello della fidanzata, così, ammettendo che ci siano dei reati, ammettendo che ci siano delle cose, è un discorso.
Sembra che il governo sia un'azienda a conduzione familiare, comunque, fra
ministri, cognati.
Vabbè, questo lo sappiamo, e ovviamente. Ogni tanto ripeterlo giova, secondo me. C'è un'altra cosa che, però, a mio giudizio, vale la pena di commentare oggi, perché ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione, che riguarda, cioè, mentre sta succedendo tutto questo nel mondo, mentre Netanyahu è solo al comando e sta sostanzialmente portandoci forse più di Putin, ma quasi contemporaneamente a Putin, verso un conflitto mondiale di dimensioni catastrofiche, mentre c'è una farsa parlamentare che è parimenti uguale a quella della farsa della collina di Trevignano, in una commissione che è quella affari costituzionali del Senato si sta decidendo il futuro della Costituzione italiana. Perché? Perché si sta discutendo della famosa legge sul premierato, che ieri ha avuto il primo via libera, e sostanzialmente si parla del cambiamento dell'articolo 52 della Costituzione, si parla ovviamente di nuovi poteri che avrà il Premier, compreso quello di prendere i ministri e buttarli via a seconda della necessità del momento, e soprattutto si sta discutendo del premio di maggioranza che dovrà blindare poi questo tipo di questo tipo di nuova Costituzione, questo nuovo tipo di assetto dello Stato. Ovviamente quando si parla di legge elettorale cominciano gli sbadigli, perché la legge elettorale tutti quanti dicono ammazza quanto è noiosa, perché è fatta di molte percentuali, di premi di maggioranza, di assetti numerici e matematici più che assetti politici. In realtà è il cuore della nostra democrazia la legge elettorale. Quando si parla di una riforma così delicata come quella del premierato, parlare di una legge elettorale che gli va di pari passo è assolutamente fondamentale. Invece questa maggioranza dice: prima troviamo l'assetto della legge, poi studieremo una legge
elettorale, poi aggiustiamo elettorale, esatto, garantire gli
che
esiti.
È una cosa che ha detto ieri la ministra Casellati, ex presidente del Senato e quindi seconda carica dello Stato, che può, insomma, a me ha fatto rabbrividire, ma ne ho preso serenamente atto, anche nella consapevolezza, e qui vado da Franco, avere quasi la matematica certezza che sostanzialmente questa legge sul premierato, anche laddove dovesse vedere la luce, non avrà non avrà scampo, credo, perché sarà sottoposta al referendum, e sul referendum si è già, come dire, arenata la carriera politica di Renzi, probabilmente potrebbe arenarsi quella della Meloni. Tu come la vedi?
Chi vivrà vedrà.
No, devi far finta di fare il mago Telma.
No, guarda, no. Guarda, c'è già la veggente sulla collina, dico io.
Certo,
ci manca solo il mago Telma, sì. La questione, cioè, io la considero una riforma bislacca, quindi no. Non sono il chiosatore più autorevole, secondo me, è il vorrei ma non posso, cioè nel senso che o si andava verso una riforma non presidenziale,
certo,
ma semi-presidenziale alla francese, quindi ti dico francamente, ecco, una cosa positiva degli ultimi giorni mi sembra l'istituzione del ballottaggio,
certo,
e il ballottaggio secondo me ha un suo perché, come nelle regioni, come nei comuni, nel codo, cioè secondo me il ballottaggio permette di essere governati da qualcuno che la maggioranza l'ha presa, se non altro,
certo,
un 51%, dico, faccio per dire, ma almeno ce l'ha. Sui premi di maggioranza ti dico francamente
un'altra vergogna,
che è una vergogna che, come si può dire, è dagli anni 50 che ci insegue questa storia, da legge truffa, le premi di maggioranza, di cose, cioè, hai ragione tu, che qui ognuno poi se fa le leggi come le leggi elettorali su misura, sono leggi elettorali sartoriali, fatte proprio in appositi atelier, ricordiamoci il famoso Porcellum, definito Porcellum
dal suo stesso autore, il mitico Calderoli, che salutiamo.
La lasciamo perdere il Mattarellum, perché
vabbè,
sarebbe
vilipendio al capo dello
Stato, lasciamo perdere. Roba del genere, cioè anche l'ultima che ha portato ai risultati delle ultime elezioni, cioè qui cioè si governa con una pletora parlamentare di deputati e senatori che fanno una solida maggioranza, con in realtà una, come si può dire, senza maggioranza
di voti.
non c'è il 51%, non c'è il 50, il 60, quello che è tutto quanto, quindi Il premierato è bislacco. Perché io, che sono sempre stato favorevole alla Repubblica Presidenziale, che secondo me è una grande semplificazione e consente, come si può dire, un'efficienza maggiore, una stabilità maggiore, mantenendo diciamo i diritti democratici, cioè nel senso che cioè non mi sembra che in Francia non ci sia diritto di parola o di coso, non mi sembra che in Francia non si voti, non mi sembra, cioè questo voglio dire, già il discorso negli Stati Uniti è un discorso un po' diverso, perché quel modo bislacco di votare stato per stato e grandi elettori, secondo me ha lo stesso inconveniente che finisce che viene eletto quello che ha preso meno voti. Qual è il discorso? Il discorso è quello che hai detto tu prima, Elena, cioè qui chi fa la legge elettorale ci mette il suo zampino per avere il massimo del vantaggio ed è fregare gli altri.
Per questo diciamo molto spesso è uno stato farsa, eccetera, eccetera, perché ogni volta che cambia la maggioranza si ridisegna la legge elettorale sulla propria maggioranza, proprio per continuare.
Non sono tanto sicuro che gli italiani la bocciano, perché è un discorso un po' diverso quello del Senato di Renzi e dell'uomo solo al comando, cioè qui c'è una grande voglia di uomo solo al comando. Staremo a vedere, cioè, chi sarà sto uomo solo al comando, e se stiamo alla Pochade o stiamo alla tragedia, insomma, come diceva il tuo amico Carlo Marx, vero?
Certo,
Giorgio.
Sì, sì, vero Giorgio.
Quindi non lo so, stavolta stavolta speriamo che la replica non sia la tragedia, ecco, però
sì,
insomma,
sì, sì. No, no, ma insomma, per carità, assolutamente. A proposito di tragedie, in chiusura della trasmissione, mancano solo 10 minuti, vi invito a a commentare due notizie che ci arrivano direttamente dal Fatto Quotidiano, che come al solito non lesina critiche nei confronti degli altri media.
Media.
Bacchettata
sulle mani.
Ha fatto pure il classico.
Brava. Vabbè, ho capito. Però se non altro non dico plus.
Brava, questo ti fa onore.
Questo ovviamente, se non altro non dico plus.
E neanche summit.
Ma neanche summit. Summit. Allora, divieto di ospitata da Viale Mazzini, non si può andare in altre radio e TV. Allora, che cosa significa? Cosa è successo? Succede che verrà fatto il divieto assoluto per i giornalisti Rai di andare ospiti in programmi di altre reti, ovviamente la 7, che è l'unica che li ospita, per tutta la durata della par condicio durante, in vista delle elezioni europee. Viale Mazzini si blinda per non avere volti propri che vanno dalla Gruber a parlare male della Meloni, ma soprattutto durante le elezioni, cioè durante il periodo della campagna elettorale, Maria Elena Boschi, che conosciamo per altre intemerate in altre stagioni politiche, vuol cacciare i giornalisti dai talk show. Cioè la Boschi vuole sostanzialmente fare in modo che alcune persone che hanno un punto di vista debbano essere diciamo controbilanciati da altri colleghi che hanno un punto di vista diverso. Abbiamo i giornalisti diciamo schierati con le magliette, che ci siano dei commentatori che vanno nelle trasmissioni televisive, ovviamente più come commentatori che come giornalisti, ormai li conosciamo perché più o meno sono sempre gli stessi volti che si alternano nei talk show, è vero, ma vietare una cosa di questo genere durante la campagna elettorale sa molto di ennesimo bavaglio, in un momento in cui sostanzialmente abbiamo anche un tentativo di un uomo della Lega, che è Angelucci, che è il re delle cliniche private, comunque un imprenditore privato attualmente deputato della Lega, che vorrebbe comprare dall'ENI l'Agenzia Italia. Insomma, questa informazione dicono tutti che non sa di niente, ma probabilmente qualcosa sa. Tu, Franco, che ne pensi?
Ma penso onestamente che passandoci i fogli,
sì.
Il discorso, cioè, vabbè, questa è gente che non conosce il giornalismo, non conosce che cos'è una libera informazione, e come si può dire, e razzola in un campo, certo, che non è il suo. La Maria Elena Boschi è una bella e simpatica ragazzotta fiorentina.
No, non è fiorentina, è di Arezzo, della Terina.
La fiorentina
è d'Arezzo.
Vero,
Elena?
No, proprio lontano.
La Madonna fiorentina presente in studio si è adontata.
Mi dice una che è nata a Montevarchi, che è vissuta alla Terina, e tu mi dici fiorentina, ma io ti uccido.
Andiamo avanti. Voglio dire, non sa come, non hanno uso di mondo in questo settore, cioè riproporre bavaglini, vabbè, insomma. Però devo dire che insomma c'è un certo sommovimento nel mondo dell'informazione, e tu mi sei Sei puntualmente informata molto più di me, perché ovviamente no, beh, io ti sto sei sul campo, quindi ci abbiamo...
Oggi per esempio alle 11, tra le 11 e le 13 scendono in piazza di fronte al Pantheon i giornalisti dell'AGI a cui siamo ovviamente accanto in ogni momento per protestare contro questa possibile vendita della loro agenzia a un uomo estremamente di parte. Quindi per la prima volta una fonte primaria delle informazioni potrebbe finire sotto un governo Meloni, quindi un governo di centrodestra, in mano a un uomo di centrodestra che tra l'altro ha degli interessi privati assolutamente enormi a livello anche di commesse pubbliche, perché comunque lui è l'uomo che ha le cliniche private che hanno la convenzione con lo Stato per quanto riguarda la sanità, quindi dei conflitti di interesse spaventosi che giocano tutti su una fonte primaria dell'informazione. Quindi ragazzi, insomma, qui il rischio dal punto di vista della libertà che c'è non solo di informare ma di essere anche informati è straordinariamente grave. Io lo sottolineo perché forse a voi sembreranno sciocchezze, ma tutto quello che siamo e che facciamo lo dobbiamo anche al modo in cui riusciamo ad informarci. Se poi la fonte primaria viene inquinata da interessi ovviamente parziali, è ovvio che non ne usciremo praticamente più. Noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, che è stata un po' tormentata dal punto di vista tecnico, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Finalmente, come sempre, abbiamo capito che cos'è che non funzionava e quindi ci siamo messi nelle condizioni di farlo funzionare. Domani saremo nuovamente qui a raccontarvi anche come è andata a finire oggi sulla collina più alta di Trevignano, perché pare che non arrivi nessuno, pare che Gisella dia forfè, e allora insomma anche questa rappresenta di per sé una notizia. Allora ha mollato oppure no? Sta arrivando gente oppure no? Insomma, ci sono tutta una serie di questioni e vorremmo ovviamente parlarne anche domani, e ovviamente saremo con un occhio alla cronaca internazionale sperando che nel frattempo non ci sia un'ennesima escalation. Insomma, grazie ancora oggi per averci ascoltato, l'appuntamento è ovviamente a domani puntuali alle 10 con Sestante. Un saluto da parte mia, da Elena Polidori,
Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Signori, buona giornata a tutti e soprattutto seguiteci domani, perché vi daremo le ultime sulla Madonna. Buona giornata.